Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne, traduzione di Luciano Tamburini.
Il 9 febbraio il Nautilus si trovava nel tratto più ampio del Mar Rosso. Quel giorno, dopo il punto di mezzodì, il capitano Nemo salì sulla piattaforma dove anch'io mi trovavo. Decise di non lasciarlo ridiscendere senza averlo sondato sui suoi progetti futuri. Non appena mi vide, venne da me, m'offrì con garbo un sigaro e mi disse:
«E allora, professore, vi piace il Mar Rosso? Avete visto a sufficienza le meraviglie che contiene? Avete dato un'occhiata alle città costiere?»
«Sì, capitano Nemo», risposi, «e il Nautilus ha favorito magnificamente l'esame».
«Che scafo intelligente!» «Sì, intelligente, ardito e invulnerabile. Non teme le tremende burrasche del Mar Rosso, e neppure le sue correnti e i suoi scogli».
In verità, osservai, questo mare è giudicato fra i peggiori e godeva, se non erro nell'antichità, di pessima fama.
«È vero», rispose Nemo sorridendo, «ma su ciò i contemporanei non ne sanno più degli antichi. Sono corsi secoli per scoprire la potenza meccanica del vapore. Chissà se fra 100 anni vi sarà un secondo Nautilus. Il progresso è lento, messie Aronnax».
«È vero», assentì, «il vostro scafo è in anticipo di un secolo, forse più, sul nostro tempo. Che peccato che un segreto simile debba estinguersi col suo inventore. Capitano, voi che avete dimestichezza con questo mare, potreste dirmi il perché del suo nome?»
«Messie Aronnax, esistono molte versioni in merito. Volete sentire quella di un cronista del XIV secolo?»
«Volentieri».
«Questo bel tipo sostiene che gli è stato dato dopo la fuga degli ebrei dall'Egitto, quando il faraone perì tra i flutti che si richiusero per ordine di Mosè. Da tale fatto scosso divenne il mare rosso e gli toccò da allora il nome che ha ora».
«Interpretazione poetica, ma che non mi soddisfa», dissi. «Ditemi perciò la vostra».
«Eccola. Secondo me, messie Aronnax, gli antichi gli diedero un nome del genere, Mar Rosso, a causa del colore delle acque.
Finora mi sono parse limpide».
«È vero. Ma via via che ci spingeremo dove il golfo ha termine, lo noterete. Ricordo d'aver veduto la baia di Tor rossa come il sangue».
«E la colorazione dipende secondo voi da un'alga microscopica?»
«Sì.
È una sostanza purpurea mucillaginosa, prodotta dalle gracili plantule dette tricodesmi, 40.000 delle quali possono stare in un millimetro quadrato».
«Ne troverete forse giungendo a Tor».
«Capitano, dato che poco fa accennavate alla fuga degli ebrei e alle catombe degli egizi, posso chiedervi se avete trovato sott'acqua qualche traccia di quel grande evento storico?»
«No, professore, e per un'ottima ragione».
«Quale?»
«Perché il luogo in cui Mosè passò col suo popolo si è a tal punto insabbiato che è tanto se i cammelli vi si bagnano le zampe. Il mio Nautilus non riuscirebbe sicuramente a passarvi».
«E questo luogo?»
«Si trova un po' più a nord di Suez, in un braccio che, allorché il Mar Rosso giungeva fino ai laghi amari, formava un grande estuario. Sia stato o no un miracolo, gli ebrei hanno usato quel passaggio per recarsi nella terra promessa, e le truppe del faraone sono perite proprio in quel punto. Penso che facendovi degli scavi si troverebbe una gran quantità d'armi e di utensili egizi».
«Chiaro», replicai, «e c'è da auspicare per gli archeologi che tali scavi possano essere intrapresi quando città nuove sorgeranno sull'istmo, dopo l'apertura del canale di Suez. Un canale inutilizzabile però da un battello come il Nautilus».
«Certo, ma utile al mondo intero», asserì il capitano. «Gli antichi avevano capito l'opportunità per i traffici di mettere in comunicazione Mar Rosso e Mediterraneo, ma non pensarono a scavare un canale apposito».
«Beh, capitano, ciò che gli antichi non hanno osato compiere, cioè la congiunzione dei due mari, che abbrevierà di 9.000 chilometri la via da Cadice alle Indie, l'ha fatto Lesseps, che potrà dire fra non molto d'aver trasformato l'Africa in un'immensa isola.
Sì, messia Aronnax, avete tutto il diritto d'essere fiero del vostro compatriota. È un uomo che onora una nazione, più di tanti grandi condottieri. Ha cominciato come tanti altri, con beghe e rifiuti, ma ha vinto perché ha una volontà ferrea. È triste pensare che quest'opera, che avrebbe dovuto essere fatta collettivamente da tutte le nazioni e che avrebbe da sé reso illustre un regno, riesca solo per l'energia di un singolo. Onore quindi a Monsieur de Lesseps.
Sì, onore a quel grande, replicai stupito dal tono di voce del capitano Nemo.
Non posso sfortunatamente condurvi attraverso il canale di Suez, proseguì egli, ma potrete vedere i lunghi moli di Port Said dopodomani, una volta entrati nel Mediterraneo.
Nel Mediterraneo? Esclamai.
Sì, professore, vi stupisce?
Mi stupisce sapere che vi saremo fra 2 giorni.
Davvero?
Ma certo, capitano, benché da quando sono a bordo
niente più vi stupisca. E perché tanto stupore?
Per la velocità incredibile che dovrete imporre al Nautilus perché si trovi dopodomani nel Mediterraneo, dopo aver circumnavigato l'Africa doppiando il Capo di Buona Speranza.
E chi vi dice, professore, che dovrà fare il periplo dell'Africa? Chi parla di doppiare il Capo di Buona Speranza?
A meno che il Nautilus non navighi sulla terraferma, passando sopra l'istmo.
Oppure sotto, messia Aronnax, sotto.
Sicuro,
replicò con calma Nemo. Da molto la natura ha compiuto sotto quella lingua di terra ciò che l'uomo sta facendo oggi sopra.
Come? Esisterebbe un passaggio?
Sì, un passaggio sotterraneo che ho chiamato Arabian Tunnel. Parte un po' sotto Suez e sbocca nel golfo di Pelusio.
Ma l'istmo non è costituito da sabbie mobili?
Solo fino a un certo livello. 50 metri sotto c'è un basamento di roccia compatta.
E avete scoperto per caso quel passaggio? Chiesi sempre più stupito.
Per caso o col ragionamento, professore? Anzi, più col ragionamento che per caso.
Vi sto ascoltando, capitano, ma riesco a stento a credere a quanto odo.
Ah, signor mio! Il detto aures abent et non audient vale per tutti i tempi. Non solo il passaggio esiste, ma l'ho già utilizzato varie volte. Senza di esso non mi sarei certo cacciato nel vicolo cieco del Mar Rosso.
È indiscreto chiedervi in qual modo avete scoperto il tunnel?
Signore, mi rispose Nemo, non esiste alcun segreto fra gente che non si lascerà mai più.
Non raccolsi l'allusione e attesi il racconto del capitano.
Professore, mi disse, è una semplice deduzione da naturalista, quella che m'ha condotto alla scoperta del passaggio che solo io conosco. Avevo notato che nel Mar Rosso e nel Mediterraneo c'erano pesci totalmente identici, ofididi, fiatole, donzelle, spigole, latterini, esoceti.
Appurato il fatto, mi chiesi se non esistesse per caso una via di comunicazione fra un mare e l'altro. In caso positivo, la corrente sotterranea doveva necessariamente andare dal Mar Rosso al Mediterraneo, causa la disuguaglianza di livello. Catturai allora un gran numero di pesci nei pressi di Suez, applicai alla loro coda un anello di rame e li ributtai in acqua.
Pochi mesi dopo ne ripescai alcuni sulle coste siriane con l'anello indicatore. La comunicazione fra i due mari era in tal modo provata.
La cercai col mio Nautilus, la trovai, mi ci avventurai, e fra poco, professore, anche voi passerete sotto la mia galleria araba. L'indomani, 10 febbraio, vennero avvistate parecchie navi che andavano in senso inverso. Il Nautilus continuò a procedere sott'acqua, ma a mezzogiorno, all'ora di fare il punto, essendo il mare deserto, risalì a galla. Con Ned e con Sail mi recai sulla piattaforma. La costa a oriente era una massa sfumata nella nebbia. Appoggiata ai bordi della lancia discorrevamo del più e del meno, quando Ned Land, indicando un punto, mi disse:
«Scorgete qualcosa là, professore?»
«No, Ned», risposi, «ma non ho i vostri occhi, lo sapete».
«Guardate bene», insistette. «Là, di prora, dritta, pressappoco all'altezza del riflettore. Non vedete una massa che parrebbe in movimento?»
«Sì», dissi, dopo aver ascoltato attentamente. «Mi par di vedere sull'acqua un lungo corpo nerastro».
«Un altro Nautilus?» chiese Conseil.
«No», rispose il canadese, «se non prendo un granchio deve trattarsi di un animale marino».
«Vi sono balene nel Mar Rosso?» tornò a chiedere Conseil.
«Sì, ragazzo mio», intervenni io, «a volte se ne trovano». «Non è una balena», dichiarò Ned, che non perdeva di vista l'oggetto. «Io e le balene siamo vecchie conoscenze, e non potrei sbagliarmi sul modo in cui si muovono».
«Aspettiamo», disse Conseil. «Il Nautilus sta andando in quella direzione, e fra poco sapremo di che si tratta».
Presto, infatti, la forma nerastra fu solo a un miglio da noi. Pareva un grosso scoglio piantato in mezzo al mare. Che poteva mai essere?
Proprio non sapevo dirlo. «Ah, ma cammina, si immerge!» esclamò Ned Land. «Che diamine di bestia è mai! Non ha la coda divisa in due come balene e capodogli, e le pinne sembrano braccia mozze. E ora eccola sul dorso!» tornò a dire il canadese, «con le mammelle in aria!»
«È una sirena!» dichiarò Conseil. «Un'autentica sirena, se al signore non spiace!»
Il nome mi mise sulla pista giusta e capii che l'animale apparteneva a quelle creature marine che la leggenda aveva trasformato in sirene, metà donne e metà pesci.
«No», dissi perciò a Conseil, «non è veramente una sirena, ma uno strano essere di cui nel Mar Rosso sopravvive appena qualche esemplare.
È un dugongo».
«Ordine dei sirenidi, gruppo dei pisciformi, sottoclasse dei monodelfi, classe dei mammiferi, sottotipo dei vertebrati», specificò Conseil. E quando Conseil si esprimeva in questi termini, non c'era altro da aggiungere. Quanto a Ned, non perdeva d'occhio l'animale, e gli occhi gli brillavano. La mano pareva pronta a fiocinarlo, e sembrava attendere il momento di scagliarsi in mare, per assalirlo nel suo elemento.
«Ah, signore!» mi confidò con voce emozionata. «Non ho mai ucciso una bestia simile!»
In quel momento il capitano salì sulla piattaforma. Scorse il dugongo, notò l'eccitazione del canadese e si rivolse a lui direttamente.
«Se aveste un arpione, Mastro Land, non vi pruderebbero le mani?»
«Oh, sì, signore!»
«E non vi rincrescerebbe per un giorno riprendere la vostra professione e aggiungere quel cetaceo agli altri già da voi uccisi?»
«Per niente!»
«E allora potete provarci!»
«Grazie, signore!»
rispose Ned Land con gli occhi subito accesi.
«Mi raccomando solo», aggiunse il capitano, «di non mancare l'animale, e ciò nel vostro interesse».
«Il dugongo è pericoloso?» chiesi mentre il canadese alzava le spalle.
«A volte sì», disse il capitano. «Si getta sulla barca che lo attacca e la rovescia. Per Mastro Land però il rischio non esiste. Ha l'occhio sveglio e il braccio pronto. Se gli consiglio di non mancare il dugongo, è perché lo si considera un boccone prelibato. E so che a Mastro Land i buoni piatti non spiacciono». «Ah», fece il canadese, «quella bestia si permette anche il lusso d'essere commestibile?»
«Sì, Mastro Land, la sua carne, badate, vera carne, è rinomatissima e destinata in tutta la Malesia solo alle mense principesche. L'animale è quindi oggetto di una caccia spietata che, al pari del lamantino, finirà con l'estinguerlo».
«Ma allora, capitano», disse serio Conseil, «se questo fosse per caso l'ultimo esemplare, non sarebbe meglio risparmiarlo nell'interesse della scienza?»
«Forse», ribatté il canadese, «ma in quello della cucina è meglio catturarlo».
«Fatelo dunque, Mastro Land», rispose Nemo.
Sette marinai salirono muti e impassibili come al solito sulla piattaforma. Uno reggeva un arpione e una sagola simile a quella dei balenieri. La lancia fu svitata, tolta dall'incavo e messa in mare. Sei rematori sedettero sui banchi e il timoniere si mise alla barra. Ned, Conseil e io prendemmo posto a poppa.
«Capitano, voi non venite?»
«No, ma vi auguro buona caccia!»
La lancia si staccò e, spinta da sei remi, si spinse rapida verso il dugongo, che nuotava a un paio di miglia dal Nautilus. Giunta a poche centinaia di metri dal cetaceo, rallentò e i remi si immersero senza rumore nelle acque calme. Ned, con l'arpione in pugno, si collocò a prua. L'arma usata per colpire le balene è di solito attaccata a una corda lunghissima, che si srotola velocemente mentre la bestia ferita se la trascina dietro. Qui non superava invece i 15 metri, e il capo era legato a un barilotto che, galleggiando, avrebbe indicato il cammino del dugongo sott'acqua. La lancia si avvicinò con prudenza fino a 5 metri di distanza. I remi si fermarono, e io m'alzai a metà.
Ned Land, teso un po' all'indietro, brandiva la fiocina con mano esperta. D'un tratto si udì un sibilo e il dugongo scomparve. L'arma scagliata con forza doveva aver colpito solo le onde.
«Per mille diavoli!» urlò furente il canadese. «L'ho mancato!»
«No, è ferito! Ecco il sangue! Ma l'arpione non è rimasto conficcato!»
«L'arpione! L'arpione!»
gridò Ned. I marinai ripresero a remare e il timoniere diresse l'imbarcazione verso il barilotto galleggiante. La fiocina fu ripescata e la lancia prese a inseguire l'animale che di tanto in tanto emergeva per respirare. La ferita non ne aveva sminuito le forze perché filava come un razzo. Il canotto, spinto da robuste braccia, volava dietro a esso, più volte avvicinandosi a pochi metri mentre il canadese si teneva pronto. Subito però il dugongo si immergeva, rendendo impossibile colpirlo. Si può immaginare l'ira dell'impaziente Ned e gli improperi più pittoreschi della lingua inglese scagliati contro il povero animale. L'inseguimento proseguì senza soste per un'ora, e stavo già pensando che sarebbe riuscito vano quando il cetaceo fu colto da un inopportuno istinto di vendetta, di cui avrebbe avuto a pentirsi, e si slanciò contro il canotto per restituire l'attacco. La manovra non sfuggì al canadese.
«Attenti!»
urlò. Il timoniere disse qualcosa nella ignota lingua, forse un avvertimento agli uomini di stare in guardia. Giunto a 6 metri circa dalla lancia, il dugongo si fermò e fiutò bruscamente l'aria con le grosse nari aperte, non in punta, ma nella parte superiore del muso. Poi, preso lo slancio, si buttò su di noi. La lancia non riuscì a evitare l'urto e semi rovesciata imbarcò un bel po' d'acqua, che dovette subito essere buttata fuori bordo. Grazie però al timoniere fu colpita solo di sbieco e non si capovolse. Ned Land, abbrancato alla prua, crivellava di colpi l'animale che con le zanne infisse sul capo di banda sollevava lo scafo fuor d'acqua, come fa il leone con la preda. Eravamo uno addosso all'altro e non so come sarebbe finita la faccenda se il canadese, sempre più inferocito, non avesse finalmente trafitto al cuore l'animale. Udii stridere i denti sul metallo e lo vidi scomparire portandosi l'arpione dietro. Presto però il barilotto tornò a galla e dopo un attimo anche il corpo, con la pancia in su. La lancia l'avvicinò e lo prese a rimorchio, puntando verso il Nautilus. Occorsero paranchi assai robusti per issare il corpo sulla piattaforma, perché il peso era di 5 tonnellate. Fu squartato sotto gli occhi del canadese, che non voleva perdere nessuna fase dell'operazione. Il giorno stesso mi venne servita dallo steward qualche fetta di carne molto ben cucinata dal cuoco di bordo. La trovai squisita e superiore a quella, se non del bue, del vitello.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.